Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
Bentrovati da Marco Caracciolo. La qualità della vita non riguarda solo i tumori, le possibili recidive, la tossicità dei trattamenti, ma comprende altri aspetti molto rilevanti come la tossicità economica, una pesante realtà che si aggiunge alla diagnosi. Alessandra Terzaghi.
Siamo a Milano per il convegno Envolve, Living the Future of Hematology Together, una due giorni che ha riunito clinici e rappresentanti delle associazioni di pazienti per parlare di innovazione, ottimizzazione dei percorsi terapeutici e qualità delle cure. Noi abbiamo colto questa occasione per fare qualche domanda a Giuseppe Toro, presidente dell'AIL nazionale. Dottor Toro, oggi qui si parla di elevare la qualità delle cure. Qualità delle cure significa anche, diciamo, essere in grado di garantire una buona qualità di vita, tanto che la qualità di vita oggi sta diventando un endpoint sempre più importante anche negli studi clinici. Ecco, lei come rappresentante di un'associazione di pazienti, come vede questa tendenza?
Ma intanto è importante che si elevino le qualità delle cure. Il primo nostro obiettivo è curare il paziente, ma oggi in maniera prepotente si fa strada l'idea che il paziente non deve essere solo curato dal punto di vista fisico, ma deve essere anche seguito sui suoi problemi, tutte quelle problematiche che la malattia porta. In poche parole, il prendersi cura del malato. Questa è la qualità della vita. Prendersi cura del malato significa sostenerlo nella sua logistica, sostenerlo nei viaggi, sostenerlo nell'assistenza e soprattutto nella sua condizione psicologica. Il paziente non deve essere solo un oggetto dove si applicano le terapie, ma è anche una persona che ha una sua sofferenza che deve essere sostenuta. Questa per noi è qualità della vita, per cui sostegno psicologico, tutta una serie di servizi che devono alleviare questo grande momento di sofferenza.
Ecco appunto, quali sono le principali attività dell'AIL a supporto dei pazienti con tumori oncoematologici e qual è il contributo soprattutto a livello organizzativo e di servizi che le associazioni come la vostra mettono a disposizione sul territorio?
Beh, l'AIL da 55 anni ha preso a cuore questo aspetto, cioè il welfare dell'AIL si è fatta strada in questi anni sostenendo il paziente con le case AIL, con l'assistenza domiciliare, col servizio psicologico, con i viaggi. Ecco, tutta una serie di servizi che in un paziente che affronta una patologia che può durare mesi, ma può durare anche anni, risultano fondamentali sia sul piano psicologico ma anche sulla tossicità finanziaria.
Il processo decisionale condiviso è un modello che promuove il coinvolgimento del paziente, soprattutto nelle fasi decisionali riguardanti il trattamento e in presenza di diverse opzioni terapeutiche. Emilia Vaccaro.
Nella gestione delle persone con sclerosi multipla è importante il ruolo del paziente, è importante che ci sia interazione col medico, è importante il processo decisionale condiviso. Se ne parla anche durante l'evento Rethink MS organizzato da Novartis e noi facciamo il punto con il professor Gasperini. Quanto è importante che il paziente sia a bordo, cioè condivida la scelta terapeutica, soprattutto quando si privilegiano i farmaci ad alta efficacia?
Beh, non è importante, è importantissimo per qualunque terapia. Abbiamo visto come l'alleanza terapeutica e quindi la condivisione delle scelte aumenti, diciamo, l'aderenza, la compliance e quindi anche l'efficacia degli stessi farmaci, ma è fondamentale per le terapie di alta efficacia. Ci deve essere una comunicazione diretta, trasparente, ci deve essere da parte del neurologo la capacità di un ascolto attivo che possa in qualche maniera permettere a noi di dare spiegazioni efficaci proprio sulla sicurezza del farmaco e sulla capacità di questi farmaci di cambiare la storia naturale della malattia. Anche in virtù, diciamo, della progettualità di vita del paziente. Faccio un esempio: alcuni pazienti hanno diciamo, la necessità, la voglia di progettare una gravidanza e quindi spesso hanno paura di questi farmaci, quindi la possibilità di spiegargli che oggi nel 2024 è possibile gestire anche la gravidanza con farmaci ad alta efficacia e allo stesso tempo tutelare la mamma nel rallentare, anzi direi arrestare, la progressione della disabilità e quindi dare a loro una speranza di una vita normale.
Come fare per stabilire un buon rapporto medico e paziente?
Beh, voglio dire, bisogna fare counseling con il paziente. Come dicevo prima, bisogna, soprattutto nelle fasi iniziali della malattia, sia nell'attimo, nel momento della diagnosi, che nel momento in cui oggi, dopo la diagnosi, noi proponiamo una terapia, e spesso una terapia ad alta efficacia, dare delle informazioni precise, creare empatia con il paziente, credere in quello che noi diciamo, fargli capire che nella bilancia rischio-beneficio, in realtà il vantaggio di utilizzare farmaci ad alta efficacia è soltanto un'opportunità in più per poter vivere normalmente.
Quindi è importante coinvolgere il paziente in modo che ci sia un processo decisionale condiviso?
Deve essere, nei limiti del possibile, tutto condiviso, perché questa è la strategia vincente.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.